Buongiorno a tutti. Ci troviamo nella seconda lettera di Giovanni e oggi andremo a vedere la conclusione di questa seconda lettera. Ovviamente ci è voluto poco perché la lettera è abbastanza breve. Infatti abbiamo predicato tre volte, questa è la terza volta su questa lettera, e Giovanni in questa lettera fa un discorso logico. È stata scritta più o meno nello stesso periodo della prima lettera, non è così distante dalla prima. Ripete alcuni concetti, però fa un discorso logico che ha un inizio e una fine e vuole comunicare un messaggio molto importante e farci riflettere su dei concetti molto, appunto, importanti, fondamentali per la vita del cristiano. E ci sono dei temi che lui tratta nel brano che andremo a vedere oggi, quello conclusivo, dal verso 7 al verso 13, che però va visto un po' nel contesto totale della lettera, quindi un pochino dovremo ripercorrere un pochino i passi fatti finora. E questa lettera, è stato già detto, ci sono due scuole di pensiero riguardo ai destinatari di questa lettera. C'è chi pensa che la lettera sia indirizzata a una persona, a questa signora e ai suoi figli. C'è invece chi pensa che questa lettera questa signora sia intesa come una chiesa e i suoi figli come gli credenti che fanno parte di questa assemblea, quindi di questa chiesa, ma non è così importante per noi in questo momento capire effettivamente a chi fosse indirizzata, quanto è importante invece assimilare, comprendere quei concetti, quegli insegnamenti che Giovanni sta dando in questa lettera. Sono insegnamenti che ha già dato in precedenza, no? Che ripete, come l'importanza di avere amore tra i fratelli, come camminare come cristiani, dà delle indicazioni riguardo i falsi dottori, sono cose che ha già detto, ma dobbiamo pensare che la parola di Dio non è scritta a caso. Se un apostolo o comunque uno strumento nelle mani del Signore ripete dei concetti perché è ispirato dallo Spirito Santo e quindi ispirato da Dio, significa che c'è un motivo. Non è che le ripete perché si è dimenticato quello che aveva detto nella prima lettera o quello che aveva scritto poche righe prima. Tant'è vero che in questa seconda lettera Giovanni enfatizza uno di questi concetti, e che è il rapporto inscindibile tra amore e verità, tra l'amore e la verità. E dà delle istruzioni nuove riguardo all'ospitalità. Queste sono un po' le novità di questa lettera. Ma andiamo per ordine. Leggiamo i versi dal 7 al 13, gli ultimi versi. Così dice la scrittura: poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Avrei molte altre cose da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro, perché spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua eletta sorella ti salutano. Allora, il brano inizia con la parola poiché. Questo ovviamente ci fa capire, come già detto, che dobbiamo, no, legare il tutto a quello che abbiamo visto poco fa. E si accennava, scusate, poco fa, quello che Giovanni ha scritto dall'inizio della lettera. E accennavo al discorso dell'amore e la verità, del legame che c'è tra l'amore e la verità, in che modo sono collegati se e quanto sono importanti uno o l'altro, più uno o l'altro di meno. Vediamo che Giovanni dà un'indicazione molto forte e chiara e dice nel verso 1, quando si presenta, dice: l'anziano alla Signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, che io amo nella verità. E poi dice: a motivo della verità, quindi questo suo amore è a motivo della verità che dimora in voi e sarà con voi in eterno. Poi conclude il verso 3 dicendo: grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Amore nella verità, verità nell'amore. È un concetto che esprime nei primi 6 versi, anche nei versi seguenti, fino al verso 6, esprimerà questo concetto Giovanni. Riflettiamo su una cosa: che cos'è che fa di una chiesa un corpo? Che cos'è che unisce? Sappiamo che non è un'associazione culturale, stiamo parlando della chiesa, del corpo di Cristo. Che cos'è che fa appunto dell'assemblea dei credenti un corpo? Troviamo scritto nella parola addirittura che a volte si esprime, bisogna esprimersi come una sola mente, no? Come un solo individuo. Cos'è che cementa questa unità? La verità e l'amore. È questo sostanzialmente, se ci pensate bene, la verità e l'amore. Uomini e donne che hanno in comune queste due caratteristiche. La verità, ovvero la natura stessa che ci è stata data da Dio, la natura delle persone che compongono la Chiesa, perché la verità è quella del Vangelo che il Signore ha dato ai Suoi figli in modo sovrannaturale. In modo sovrannaturale. L'amore è quel vero amore che ci è stato dato da Dio Padre in Cristo Gesù. E nei primi 3 versi Giovanni prepara i destinatari della lettera proprio a quello che dirà nei versi che andremo a vedere oggi, cioè al pericolo dei falsi dottori, dei seduttori, dell'anticristo. Quindi è importante che noi comprendiamo qual è la relazione tra la verità e l'amore. La comunione è creata dalla verità e rivelata nell'amore, lo ripeto. La comunione fraterna è creata nella verità, dalla verità, scusate, che è questa verità che ci è stata rivelata, ed è rivelata e si vede, si dimostra nell'amore. Una cosa qualifica l'altra e questo succede reciprocamente. L'amore qualifica la verità qualifica l'amore. Che cosa significa? Significa che il nostro amore non deve essere cieco riguardo le opinioni, che non deve passare sopra a qualcosa che vediamo che non va. Se c'è un insegnamento, un pensiero, un atteggiamento che vediamo che non è consono all'insegnamento della parola, il nostro amore non deve, no, superare, passarci sopra, non deve far finta di niente, perché amiamo tanto. Non è così, non deve essere così. E la verità serve proprio a questo, a rendere il nostro amore capace di discernere, di comprendere, di capire, di distinguere. In altre parole, il nostro amore per gli altri non deve compromettere la nostra fedeltà alla verità. È anche vero che non dobbiamo assolutamente difendere la verità con uno spirito amaro, no? Con uno spirito aspro, no? Dobbiamo farlo nell'amore. Vedete come si completano a vicenda l'amore e la verità. È importante che comprendiamo questo, perché la Scrittura ci chiama ad avere equilibrio e non possiamo enfatizzare uno a scapito dell'altro. Non possiamo enfatizzare l'amore a scapito della verità e non possiamo enfatizzare la verità a scapito dell'amore, perché il nostro amore è soggetto a scadere, ad affievolirsi, se non è rafforzato dalla verità. E la verità tende ad inasprirsi, ad essere aspra, se non è addolcita con l'amore. Ecco perché queste cose, questi due concetti sono così importanti e devono andare di pari passo, no? Nella vita del cristiano. Ed è per questo motivo che Giovanni fa questa introduzione. È molto importante. Lo scopo di Giovanni qui è di rafforzare la Chiesa, sia nel suo interno, ovvero nella comunione tra fratelli, renderla più forte questa comunione nella verità, rendere più dolce nell'amore, sia istruire i credenti per difendere la Chiesa dagli attacchi esterni, quelli di cui parleremo tra poco, ovvero dei falsi insegnanti, dei falsi dottori, le false dottrine. Giovanni aveva ragione di mettere in guardia i credenti riguardo le false dottrine. Gesù stesso lo aveva fatto, ricordate? Vangelo di Marco, capitolo 13, versi 21 e 22, dice: allora se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non credeteci, dice Gesù, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e attenzione, faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Quindi Giovanni conosce benissimo l'insegnamento di Gesù e vuole riproporlo, rafforzarlo, ricordarci questa mattina di questo grande pericolo. D'altronde lo aveva già detto nella prima lettera, lo aveva già detto al capitolo 4, verso 1, dove dice, parlando di falsi profeti, dice: molti falsi profeti sono sorti nel mondo, ricordate? Invece in questa lettera li chiama in un'altra maniera, enfatizza una loro caratteristica di questi falsi profeti, che aveva solamente accennato nella prima lettera, e li chiama seduttori. Dice: perché molti seduttori sono usciti per il mondo. E questo ci fa comprendere che è questa la caratteristica di questi falsi profeti, ai quali dobbiamo fare attenzione, contro i quali dobbiamo stare in guardia. L'essere seduttori, che significa essere seduttori? Significa sedurre, appunto, ovvero convincere, no? Attirare, grazie alle proprie capacità, grazie alla propria capacità di offuscare la verità, di presentarla in modo diverso da quello che è realmente, di manipolarla a proprio piacimento per attirare delle persone verso i propri interessi, nei propri interessi, verso di sé. E Giovanni ci mette in guardia contro questi seduttori, perché sono molto bravi. Infatti lui ci dice una cosa importante. Abbiamo letto: molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Avete notato? Lui non è che dice che negano che Gesù Cristo è venuto in carne, ma dice che non riconoscono pubblicamente, no? È come se loro non lo dicono apertamente, ma lo nascondono, sviano l'attenzione di coloro che l'ascoltano dal fatto che Gesù Cristo è venuto in carne, no? Cercano di confondere, di confutare questa verità, ma non lo gridano ai quattro venti. Ecco dove sta la loro arte della seduzione, no? Il loro inganno. È a questo che dobbiamo stare attenti. E dobbiamo stare ancora più attenti, perché questa è una cosa molto grave. Il non riconoscere Cristo venuto in carne è una cosa molto grave. Ovviamente Gesù era pienamente uomo e pienamente Dio, noi lo sappiamo questo, ma se si nega questo, se non si riconosce che Gesù è venuto in carne, cioè che Gesù era pienamente uomo e pienamente Dio, equivale a dire, è come voler dire che non c'è perdono dei peccati, è come voler dire che non c'è la salvezza, è come dire che non c'è speranza per l'uomo peccatore, è come dire che non esiste un salvatore, che un giorno i credenti, coloro che hanno sperato in Dio per essere alla sua presenza e lodarlo finalmente alla sua presenza, sono degli illusi e che non riceveranno niente. Negare che Gesù è venuto in carne equivale a questo. Perché? Vediamo un brano molto interessante, quattro versetti nel Vangelo, scusate, nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 8, versi da 1 a 4. Ascoltate. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, ascoltate bene, ciò che era impossibile alla legge perché la carne lo rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato. E a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Che cosa significa? Significa che la salvezza dipende dalla morte espiatoria di Cristo sulla croce, dipende dal fatto che Lui ha osservato i 10 comandamenti perfettamente, in ogni più piccola sfumatura, e che, una cosa impossibile all'uomo, impossibile a noi, e significa che questo suo osservare i 10 comandamenti, quindi la volontà di Dio, la legge di Dio, è stata imputata a noi sulla croce. La sua giustizia è stata imputata a noi sulla croce. In questo abbiamo la salvezza. In questo abbiamo la salvezza. Cosa dice il verso 4 che abbiamo appena letto? Affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi. Capite? Quei comandamenti che Gesù ha osservato è come se li avessimo osservati noi. E avessimo soddisfatto la volontà di Dio. E avessimo fatto in quello la volontà di Dio. Però questa salvezza è efficace, funziona, è reale, è vera, solo perché Cristo è venuto in carne. Infatti abbiamo letto, sempre qui in Romani, al verso 3, dice Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne. È simile a carne di peccato. Se così non fosse stato, noi non avremmo nessuna possibilità di salvezza oggi, non avremmo nessuna speranza. E questo è un concetto, tra l'altro, tra parentesi, lo dico, che abbiamo studiato nell'ultimo incontro degli uomini. Ed è stata una cosa veramente bella da scoprire o da riscoprire. Ecco quello che fa Satana. Ecco quello che fa il seduttore, il falso dottore, l'anticristo. Nega, svia, confonde, porta fuori strada. Lo scopo qual è? È sempre e solo uno. È sempre e solo uno. È quello di non far arrivare gli uomini alla salvezza in Cristo Gesù. E lui persegue, attenzione, persegue questo scopo con tutte le sue forze, con tutti i suoi stratagemmi, le sue capacità, le sue abilità, la sua intelligenza. È questo il suo unico scopo, non ne ha altri. No? Mette in campo tantissime strategie, ma lo scopo finale è sempre quello, non far arrivare gli uomini a Cristo, alla salvezza. Ecco perché Giovanni ci mette in guardia. Ecco perché ci esorta ad esercitare amore tra di noi, amore nella verità. Ecco perché ci esorta a restare fermi nella verità con amore. Perché solo in questo modo potremo distinguere ed affrontare questi inganni di Satana. Non ce ne sono altri. Giovanni dice che quello è il seduttore e l'anticristo. Questa eresia ha un doppio aspetto, due elementi di conflitto. Uno, che si oppone a Cristo. Il secondo è che seduce gli uomini. Vedete che opera mortale, no? Che fa questa strategia. Infatti Giovanni dice, badate a voi stessi. Al verso 8 dice, badate a voi stessi. Lui fa un monito ai suoi lettori e fa un monito anche a noi oggi. Badiamo a noi stessi affinché, dice, non perdiate quello per cui abbiamo lavorato, ma riceviate piena ricompensa. Sappiamo tutti, spero, che qui non sta parlando della salvezza, Giovanni, no? Perché la salvezza non si guadagna, non si merita, non si riceve come salario. Lui qui dice affinché non perdiate quello per cui abbiamo lavorato, no? E il senso qui nell'originale è come avere un salario per quello che si è fatto. Ma riceviate piena ricompensa, anche qui la salvezza non è una ricompensa per qualcosa che abbiamo fatto, è un dono di Dio in Cristo Gesù, no? Sappiamo tutti. Allora a che cosa si sta, di cosa sta parlando qui Giovanni? E sta parlando appunto di quelle ricompense che riceveremo in cielo, che la Bibbia ci promette, no? Che un giorno riceveremo a secondo di come avremo vissuto la nostra vita cristiana qui sulla terra, quindi le corone che i figli riceveranno, la ricompensa di quelli che mietono, come vediamo in un paio di brani, in un paio di versi che vogliamo citare per comprendere. In Giovanni 4, verso 36, dice: il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrano insieme. Ecco il senso della ricompensa del lavoro che si è fatto. Poi in 1 Corinzi capitolo 3 troviamo scritto: se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne riceverà il danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Ricordate, questo è un brano molto famoso, no? Che spesso ci viene ripetuto, che magari andiamo a leggere. Ecco, questo è il senso, la ricompensa che un giorno si riceverà. E che vuol dire qui Giovanni? Che la bellezza, la gioia di queste ricompense che ci vengono promesse sono a rischio se noi non discerniamo, se noi non facciamo attenzione a non seguire questi insegnamenti, questi falsi insegnamenti. Se noi non facciamo attenzione a costruire la nostra opera sul giusto fondamento, così che potremo ricevere queste ricompense in cielo. E nel verso 9 Giovanni ci spiega la gravità di questa eresia. Come se non bastasse, dice: se non avete capito, vi dico questo. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. No, lui sta cercando di spiegarci ancora di più, a capire che il suo avvertimento non è esagerato. Lui non sta esagerando qui nel metterci in guardia. Sta dicendo: guardate che chi non rimane nella dottrina di Cristo non ha Cristo e non ha il Padre, quindi non ha Gesù e non ha Dio, ovvero non è salvato. Perciò è importante che conosciamo, che diamo il giusto valore a questo fatto. Coloro che propinavano queste dottrine, che insegnavano queste dottrine, i falsi dottori, si consideravano dei progressisti, si consideravano delle persone che avevano così capito talmente a fondo le cose riguardanti la fede, che erano arrivati a un livello superiore, avevano compreso quello che il popolino, diciamo così, secondo loro, non erano riusciti a comprendere. Quindi loro erano andati molto avanti, dicevano, rispetto agli altri. Ma la verità è che sono andati talmente avanti che hanno lasciato Dio indietro e sono rimasti senza Dio. Se non si riconosce Cristo, la sua identità, la sua opera, significa che non si ha né il Figlio né il Padre. Io sono la via, la verità e la vita, dice Gesù, no? Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. All'epoca di Giovanni c'erano appunto questi gnostici che rappresentavano un pericolo per le chiese. Cosa possiamo pensare, riflettendo a quali potrebbero essere i pericoli di questo tipo al giorno d'oggi? E qui Giovanni sta parlando di Gesù, di Cristo, e se pensiamo oggi ci sono tante religioni, no? Che pretendono di arrivare a Dio, anche se forse non lo chiamano Yahweh, senza Cristo. Non c'è bisogno di qualcuno che è morto sulla croce, no? Si può arrivare a Dio. è sufficiente eseguire dei riti, no? Basta pregare 5 volte al giorno, basta fare del bene, basta estraniarsi dai piaceri terreni, basta guardarsi dentro, basta cercare in se stessi. Quante religioni o anche filosofie troviamo oggi che ci circondano, affermano questo. Ce ne sono tantissime. Sapete perché queste religioni non cristiane negano la necessità di Cristo? C'è un motivo, ed è un motivo importantissimo, perché Cristo e la croce sono un'offesa per l'essere umano, per l'essere umano che non crede. Cristo e la croce è la più grande offesa che l'uomo possa ricevere, possa vedere, con la quale l'uomo si possa confrontare. Perché la croce rappresenta il fallimento dell'uomo. La croce grida al cielo che l'uomo ha bisogno di essere salvato, ma non può salvarsi da solo. La croce rappresenta la ribellione dell'uomo contro Dio e allo stesso tempo dimostra la sua impotenza nel riconciliarsi con Dio. Ecco perché l'essere umano non ama la croce, anzi la odia. Vi ricordate l'Apostolo Paolo cosa dice? La predicazione della croce è pazzia per coloro che periscono. E il cristiano, cari fratelli, io, voi, noi, siamo chiamati a combattere queste eresie. Siamo chiamati a confutarle, siamo chiamati a dire la verità. Siamo chiamati a proclamare il nome del Signore Gesù. Ecco perché Giovanni ci mette in guardia, non solo ci dice addirittura come trattare coloro che non sono portatori di questa sana dottrina, coloro che non recano questa dottrina, questo insegnamento, e ci dice non ricevetelo in casa e non salutatelo. Ora, l'espressione salutare significa una cosa precisa: all'epoca si usava salutare usando un'espressione che significava augurare il bene da parte di Dio, del tipo che Dio ti assista, no? Che Dio ti guidi, che Dio ti protegga, che Dio sia con te. Questo era il saluto che si dava tra i cristiani all'epoca. Ma Giovanni qui vieta sia l'ospitalità che il salutare in questo modo queste persone. In sostanza non devono essere incoraggiate queste persone nella loro opera dai cristiani. Non dobbiamo augurargli che il Signore li aiuti e non dobbiamo nemmeno ospitarli. Qui quando parla di ospitalità può parlare sia di ospitarli nella propria casa, ma anche di ospitare questo tipo di persone nella Chiesa, no? Perché il loro messaggio potrebbe essere diffuso ed è qualcosa che dobbiamo ostacolare, contro il quale dobbiamo combattere. Giovanni è molto, molto duro, perché è inusuale che lui dica di non ospitare qualcuno. L'ospitalità nella Bibbia è raccomandata in più occasioni. Romani capitolo 12 verso 13 scrive Paolo: provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Ci sono anche altri brani dove parla della ospitalità e si capisce che è qualcosa che la scrittura ritiene in grande considerazione, perché all'epoca non era facile trovare locande o alberghi dove poter alloggiare, e i cristiani, coloro che giravano, anche i missionari o comunque coloro che andavano in giro, facevano dei viaggi, dovevano essere ospitati. Avevano bisogno di essere ospitati, di trovare rifugio nelle case dei fratelli. Quindi qui Giovanni sta dicendo non fate questo quando si parla e si tratta di falsi dottori. Non dobbiamo rendergli la vita facile e far sì che loro proseguano nello svolgimento della loro opera. L'eresia non deve essere divulgata né nelle nostre case né nelle nostre assemblee. Però c'è una precisazione da fare. Qui Giovanni non dice di non ospitare o non salutare coloro che credono in queste eresie, no? Piuttosto dice di non farlo con coloro che le insegnano. E lui è molto preciso in questo. Perché? Perché coloro che credono possono essere, sono persone che sono state appunto sedotte da questi falsi dottori e hanno bisogno di trovare la verità. Hanno bisogno che qualcuno li corregga, che qualcuno con amore gli spieghi qual è in realtà il messaggio del Vangelo. E quindi non è contro questi che Giovanni ci mette in guardia, ma è contro gli insegnanti, contro quelli che sono ufficialmente dei dottori falsi, no? Che insegnano queste dottrine. E la seconda cosa da considerare è che Giovanni non vieta di ospitare o di salutare tutti coloro che credono o che insegnano dottrine sbagliate, ma solo quelli che negano l'incarnazione di Cristo. Vedete, torniamo sul tema fondamentale, importante, sull'incarnazione di Gesù, sull'essere totalmente uomo e totalmente Dio. Quindi l'insegnamento è di rifiutare la comunione a tutti coloro che negano questa verità, non a tutti coloro che magari ci credono o che non hanno le stesse nostre convinzioni su insegnamenti particolari della Scrittura. Non è questo, non è contro questi che Giovanni ci mette in guardia e che ci dà questo divieto. Questo è molto importante, dobbiamo fare attenzione a non fare di tutta l'erba un fascio, no? La Scrittura ci chiama a distinguere, perché possiamo essere usati dal Signore per correggere l'errore. Quindi è importante che riusciamo a discernere. Perché lui dice che chi è il portatore di questa dottrina, chi la insegna, è il seduttore e l'anticristo. Notate al verso 7. Vedete che all'inizio parla al plurale, no? Dice, poiché molti seduttori sono usciti per il mondo. Però termina il verso 7 dicendo, quello è il seduttore e l'anticristo, cioè parla al singolare. Che cosa sta dicendo in sostanza qui Giovanni? Che questi falsi dottori sono manovrati da uno solo, quello che lui chiama il seduttore e l'anticristo. No? Quello che tesse le fila, quello che muove le sue marionette, il principe delle potestà dell'aria, che di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, in questo caso nei falsi dottori. Quindi il concetto è importante da comprendere. Perché? Perché qui Giovanni ci dice che c'è un pericolo per noi, perché dice coloro che fanno queste cose, se fate queste cose, se li ospitate, se li incoraggiate, no? Se li salutate, partecipate alle loro opere malvagie. È come se noi partecipassimo alle opere malvagie. Pensate che responsabilità che abbiamo. Partecipate alle opere malvagie, alle loro opere malvagie. In conclusione, Giovanni ci sta mettendo in guardia, perché Satana si oppone a Cristo, come abbiamo già detto, perché sa che ogni anima che è persa per lui è un'anima salvata, e che ogni anima salvata è un'anima persa per lui. E quindi è importante che noi comprendiamo questo, cioè che il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 10. Egli era nel mondo, ed egli è colui che ha fatto il mondo, ma il mondo non lo ha conosciuto, parlando di Gesù. Vi ricordate questo verso? Era nel mondo, è colui che ha fatto il mondo, ma il mondo non lo ha conosciuto. Da quando Gesù è venuto su questa terra, il mondo lo ha sempre attaccato. E non ci dimentichiamo che quando Gesù Cristo è stato crocifisso sulla croce, è stato crocifisso con il benestare delle autorità religiose e dell'autorità politica dell'epoca. Qui non sono stati dei delinquenti, dei criminali comuni. C'era un piano ordito. Satana è stato sempre contro Cristo Gesù, perché Cristo Gesù è la salvezza. perché solo in Lui è la salvezza. E allora che cosa possiamo fare noi cristiani? Che cosa possiamo fare? Il verso 9 ci dà la risposta. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Quindi la risposta, cari fratelli e sorelle, è rimanere nella dottrina di Cristo. E questa espressione abbraccia tutto l'insegnamento che Cristo ha dato, dal suo esempio, da come ha camminato su questa terra, da che cosa significa la morte sulla croce, dai suoi insegnamenti, i suoi comandamenti, da come ha vissuto la sua vita nei Vangeli, possiamo vedere quello che lui ha fatto, come si è comportato, dalla tentazione nel deserto al giardino del Getsemani, quando pregava affinché quel calice potesse passare oltre, ma non la mia ma la tua volontà sia fatta, ha detto. Tutto quello che abbraccia l'opera di Cristo Gesù e i suoi insegnamenti, questa è la dottrina nella quale dobbiamo rimanere fermi. E se vogliamo rimanere fermi in questa dottrina, dobbiamo conoscerla, dobbiamo studiarla, dobbiamo affaticarci di approfondire, non dobbiamo accontentarci di rimanere nella superficialità. È come voler affrontare la vita cristiana leggendo il foglietto del calendario, che è una cosa buona da fare sicuramente, ma non è sufficiente, non basta. Dobbiamo approfondire, dobbiamo conoscere, dobbiamo progredire. Così come quegli stagnostici erano dei progressisti, si ritenevano dei progressisti e volevano andare avanti e oltre, noi dobbiamo progredire, non andando oltre, ma progredire nella conoscenza, nel comprendere sempre di più questo insegnamento e questa dottrina. Così vogliamo pregare che il Signore ci possa guidare in questo modo. Padre nostro che sei nei cieli, vogliamo veramente ringraziarti ancora oggi, vogliamo ringraziarti per la tua misericordia, Signore, vogliamo ringraziarti per Cristo Gesù che è venuto su questa terra, che si è fatto uomo, che ha vissuto e che è morto sulla croce, prendendo la condanna che spettava a noi. E a noi è stata imputata la sua giustizia. Signore, non possiamo comprendere appieno questo miracolo, Signore. L'estensione del tuo amore, la grandezza della tua misericordia. Non possiamo, Signore, renderti grazie a sufficienza per quello che hai fatto. Non bastano le parole, Signore, perché nemmeno comprendiamo a sufficienza. Ma, Signore, vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti, perché ancora questa mattina la tua parola ci ha portato sul centro della nostra vita, sul centro del mondo, della storia, della creazione, oh Signore, che è Cristo Gesù. E ti preghiamo, oh Signore, affinché possiamo sempre più comprendere questi insegnamenti, la profondità, le implicazioni, come poter obbedire, e come poterci difendere, come poter discernere, come saper riconoscere, oh Signore, quello che invece non è un buon insegnamento, non è il buon insegnamento di Cristo. Così per questo ti preghiamo, Signore, sostienici. E Signore, se c'è qualcuno che ha ancora bisogno di essere visitato da te, Signore, convinto di peccato e salvato in Cristo Gesù, che tu possa intervenire, Signore. Intervieni nei cuori, Padre, perché sappiamo che solo tu puoi farlo, solo tu, Signore, e per questo preghiamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.